benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Yeah. Fratelli dolci, cari e tanto amati, buona Pasqua a tutti, Dio vi benedica.
Buona Pasqua, gloria a Dio.
Tanto vi amiamo, siamo così felici di essere con voi questo giorno, Dio vi benedica a tutti.
Sai, nello spirito, se siamo in preghiera, se il nostro cuore è pieno di amore per Gesù, anche se siamo separati nella carne, coi fratelli, possiamo essere uniti nello spirito.
Amen.
Gesù ha detto: è utile per voi che io me ne vado, perché così viene lo Spirito Santo, ha detto Giovanni 14. È utile, non solo necessario, perché lui deve essere onnipresente, non può essere solo in Galilea con 12, che poi erano 11. Ma per essere onnipresente bisogna che la sua presenza carnale non ci sia.
Sì.
Allora, fratelli, no, non ci lamentiamo troppo che io non vedo voi, voi non vedete me, non avete perso molto. A parte le sorelle qui, i fratelli sono brutti come tutti.
Non è vero.
I fratelli dicono amen.
No, non sono brutti, non è vero, sono dolci e belli.
Va bene, io dico queste cose per strappare qualche complimento.
Oh, fratelli, siete così importanti per noi, siete così preziosi e belli. You're so handsome and good looking and we need you. Ancora o basta?
Poi ti pago.
Ah, ok. Quanto?
Non lo so.
Quanto e quando?
Ma un piatto di pasta asciutta che Deborah farà.
Alleluia. Meglio di niente, grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Va bene, allora andiamo al nitty gritty?
Sì, andiamo. Grazie,
Signore. Allora, Signore, in nome di Gesù, Signore, benedici questa preghiera che adesso John farà.
Yeah.
John sarà la nostra piccola guida oggi. Ci guiderà in preghiera in questa Pasqua 2025.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, John, andiamo.
Amen. I'm going to read Matthew 28, 1, first.
Leggerò Matteo 28, iniziando con il verso 1.
Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the woman, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said, Come, see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed he is going before you into Galilee, that you will see him. There you will see him. Behold, I have told you. So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, Rejoice! So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. Amen.
Leggiamo Matteo 28 dal verso 1 fino a 10. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Quando, ecco, Gesù si fece loro incontro dicendo: «Vi saluto». Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Verso 16. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Matteo 28, da 1 a 10 e da 16 al 20.
As you can see, Jesus came down to this earth to bring salvation, to beat death at its own game.
Come vediamo, Gesù è venuto qui sulla terra per portare la salvezza, per vincere sulla morte.
And he came here and died so that all of us can live.
È venuto qui ed è morto così che noi possiamo vivere.
So, Lord Jesus.
Signore Gesù.
Bless this Easter morning.
Benedici questa mattina della Pasqua. Qui è ancora mattina.
Help us to understand your gift that you gave to us.
Aiutaci, Signore, a capire questo incredibile dono che tu ci hai regalato.
You didn't have to come down here.
Tu non sei dovuto venire qui e morire.
You didn't have to sacrifice yourself to go through all the torture and the shame of the crucifixion.
Non sei dovuto venire qui a soffrire e passare su tutta quella vergogna della crucifissione.
But you did just purely out of love.
Ma lo hai fatto, e lo hai fatto per il motivo puro del tuo amore.
You loved us more than you loved yourself.
Hai amato noi più di quanto ami te stesso.
Help us all to understand what this gift means for us.
Aiutaci, Signore, a capire quanto è grande il significato di questo dono che tu ci regali.
What he did for us, the sacrifice which he did.
Quello che hai fatto per noi, il sacrificio che hai fatto.
Help us all to understand that.
Aiutaci, Gesù, a capire.
In Jesus' name, amen.
Nel nome di Gesù. Amen. Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù. Ti amo, Signore Gesù.
Gloria al Signore.
Amen.
Ah, grazie. Grazie, John. Ti benedica.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Signore Gesù.
Guarda. C'è una notizia di questa mattina, Conferenza Episcopale Italiana, e dice che Cristo è risorto, l'annuncio di cui il mondo ha bisogno. Perfetto.
Amen.
Dio li benedica, qui stanno dicendo qualcosa di buono. Dicendo l'annuncio di cui il mondo ha bisogno è Cristo che è risorto.
Sì.
E qui la predica azzeccata al 100%. Poi naturalmente segue... sempre dalla conferenza episcopale, dice un appello per partecipare alla colletta dei soldi per la Terra Santa. Poi dove vanno questi soldi non si sa.
Oh.
Però fanno male a mischiare i soldi della colletta con Cristo che è risorto, perché l'impressione è forte che mischiano la risurrezione, le cose spirituali, con i soldi per la Terra Santa. La Terra Santa cos'è? Terra Santa ha bisogno di Gesù.
Amen.
Soldi sono secondari, portiamo
amen,
Gesù a Terra
amen.
Santa. Sono 2000 anni, che 1500 anni almeno, che i cristiani mezzo addormentati non evangelizzano gli ebrei, non evangelizzano i musulmani. E per questo sono lì a spararsi l'un l'altro. Ha bisogno di Gesù. Sì, può portare i soldi, la colletta, certo. Può portare i soldi, tutti i soldi di Bill Gates, Soros e compagnia bella. Però cosa fanno? Cosa fai con i soldi? Puoi andare degli islamici e dire non uccidete gli ebrei, vi diamo soldi. Guarda, gli ebrei dice non uccide gli islamici, ti diamo soldi. No, non funziona. Il mondo ti fa credere con le sue università, le scuole, la pubblicità, le iniziative capitalistiche, perché i soldi ti faranno felice. Hai visto quella ragazza lì in mutande, lì che c'è la fotografia che sta facendo pubblicità ai telefonini? E che ci fa in mutande? Così è la storia. Mm-hmm. Cioè il messaggio subliminale è che se tu compri quel telefonino troverai le donne in mutande in giro. Il messaggio subliminale. Qui per vendere le calze femminili oggi ci sono foto di donne che ai miei tempi era pornografia. Oggi invece la prostituzione è la moda.
È vero.
E questo denigra, abbassa la donna, oggetto, fa diventare un pezzo di carne. Solamente perché sono belle donne di Hollywood pagate a colpi di a dollari. È orribile. E poi c'è Gesù con l'asinello, poi c'è Gesù nella stalla di Betlemme, e poi c'è il Vangelo, e poi c'è la verità. Attenzione a che cosa ce l'abbiamo, con cosa ce l'abbiamo il cervello. Allora, Cristo risorto, l'annuncio di cui il mondo ha bisogno. Io, quando ho visto questa foto, ho cominciato a pensare. E stavo pensando a quei politici atei di oggi, che mi ricordano quei film di Dracula, dei vampiri, che erano terrorizzati alla vista della croce di Gesù. Come si gridavano i vampiri in quei film. Gli mostravi la croce e il vampiro scappava. I politici atei sono diventati così oggi. Sono sempre lì a criticare la croce, criticare Gesù, criticare il cristianesimo, la famiglia cristiana. Perché? Perché sono terrorizzati. Che abbastanza... una piccola scrittura del Vangelo distrugge tutte le loro politiche ipocrite. Io vorrei dire a questi amati nemici della croce, chiamiamoli amati nemici, di non avere paura, perché Gesù ama anche loro. Matteo 5,44, Gesù dice: io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi maltrattano, vi perseguitano. È sufficiente questo a fermare tutte le guerre. Tutto l'odio, tutti i Caini che uccidono gli Abele. E poi anche un'altra scrittura, Giovanni 13, 34-35, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Non che vi sparate, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri, e da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Come interpretano i politici atei? Ah, ho capito cosa vuol dire Gesù, che io devo spararti. Non hai capito niente. Rileggi di nuovo. Come si fa a odiare un uomo che dice: sono venuto a insegnarvi, comandarvi, di amarvi gli uni gli altri? Ma noi non sappiamo chi ha scritto la Bibbia. Ma potrebbe essere un asino come me, ma noi stiamo seguendo la verità della Bibbia, non l'inchiostro di chi l'ha scritta. Io non so chi ha inventato la ruota, non so dove è il libro che dice che la ruota gira e possiamo fare carri, fare automobili. Allora perché te non sai chi ha scritto il libro della ruota, allora non usi le automobili. Ma allora tu sei un puntini puntini. In inglese blankety blankety. Allora, amici atei politici, di cosa avete paura? Qui ci sono interi partiti politici e sempre a combattere il Vangelo. C'hanno una scusa perfetta, naturalmente. Non è che lo chiamano il Vangelo, lo chiamano il Vaticano, la Chiesa di qui, la Chiesa di là, i cristiani ipocriti. E lì hanno ragione, sono d'accordo con loro. Ma io sto parlando di Gesù, non parlo delle chiese ipocrite, che sono ipocrite per la maggioranza. Cosa dice Gesù? Gesù dice: non temete. Io sono la via, la verità e la vita. Io ho pagato per i vostri peccati, anche per questi. Ora dovete solo ricevere il mio perdono, solo riceverlo, solo aprire il cuore. È gratis, l'ho pagato io col mio sangue. Dovete solo ricevere il mio perdono, la mia salvezza, dovete solo pentirvi, nient'altro. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Gesù.
Amen. Gloria a te, Gesù.
Guarda, poi mentre guardavo questo giornale, mi è venuta in mente la storia di quel fratello che aveva, ve l'ho già raccontata, storia vera. Questo fratello aveva un fratello, cioè era un fratello buono e c'era un fratello cattivo, specie di Caino e Abele. Il municipio, la città era molto indebitata con questo uomo, questa brava persona, aveva fatto delle cose favolose per la città. E allora il fratello andò dall'autorità e chiese di perdonare, di graziare, perché lui aveva un fratello malvagio, era in prigione in attesa della pena di morte. Mm-hmm. E lui andò a chiedere la grazia. E allora, per via del bene che quest'uomo aveva fatto, diedero la grazia al fratello suo, condannato a morte. E allora prende il documento del perdono, se lo mette in tasca e va in prigione. Voleva essere il primo ad annunciarlo al fratello, che è stato graziato. Va nella sua cella, lo trova dentro, abbastanza furioso, perché era in attesa di essere giustiziato. Gli chiede: cosa faresti se venissi graziato, se non c'è più pena di morte e se tu potresti uscire oggi stesso dalla prigione? E allora il fratello prigioniero si mette a ridere dicendo, diciamo, cretinata. Ma dimmi cosa faresti. Ma no, a me, perdonami, ma figurati. Dimmi cosa faresti. La prima cosa, andrei a sparare al testimone che ha testimoniato contro di me. Doveva farsi i fatti suoi.
Oh no.
Ah sì? Sì. E poi sparerei anche al giudice.
Ai ai ai.
E allora il fratello rimase in silenzio. Lo abbraccia. Lo bacia piangendo e se ne va. Lascia la prigione. E il perdono con la grazia era ancora nella sua tasca. Mm-hmm. Ma Gesù dice a questi politici atei: dovete solo credere.
Amen.
Siete graziati, solo pentitevi. Se tu c'hai uno sposo, una sposa adultera, e ti dici ti perdono, ma devi pentirti. Perché se non si pente, continua a farlo, no?
Sì.
Quello, qualunque peccato. Uh-huh. È il minimo che Dio ti chiede. Non dice mi devi pagare tot soldi. Devi pregare 5 volte al giorno direzione di una città religiosa. Non dice devi andare a pregare 10.000 rosari. Non dice devi fare messe di suffragio. Non dice devi diventare protestante o cattolico, testimone di Geova. Non dice questo. Devi solo pentirti. Nel nome di Gesù Cristo. E se ti penti sinceramente, coi frutti, con le opere, cambiando la vita, mostrando, Gesù ti perdona e c'hai la vita eterna, c'hai la salvezza. Fratelli, possa Dio voglia che questa Pasqua 2025 possa essere per noi un cambio, che cominciamo non più tardi fra un'ora, fra un giorno, fra una settimana, adesso in questo istante, a cambiare il nostro cuore malvagio. Geremia 17,9 dice: il cuore dell'uomo è malvagio. Me lo leggi esattamente le parole? Geremia 17,9.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17,9.
È costato la vita di Dio fattosi carne per guarire questo cancro, questo tumore, questa malattia infetta, piena di lievito satanico. La cosa è che con più ci crediamo buoni cattolici, protestanti, con più i farisei erano condannati, con più siamo farisei. Voi vai in qualunque chiesa, i protestanti sono gli dei cattolici, logico, i cattolici hanno le statue, i protestanti no. Ma i protestanti non ce l'hanno nel cuore la statua della disubbidienza. Dov'è il loro Vangelo predicato, se conoscono la Bibbia così bene? E allora, che il Signore ci aiuti questa Pasqua 25, 2025, a cambiare, almeno nella nostra Chiesa, mi dirigo, ma mi dirigo a tutti. Speriamo che siamo una vera Chiesa, mica garantito, eh? Mica perché timbri il cartellino alla Chiesa dello Spirito, la nostra Chiesa. No, no, ci vogliono i frutti.
Amen.
Tutti noi appartenenti alla Chiesa dello Spirito, se non abbiamo i frutti, siamo uguali ai peggiori di tutti. I frutti, 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 i frutti, 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 non i rosari, non Martin Lutero, non l'edificio, non il pastore che riceve la bustarella la domenica mattina. I frutti di amore e di Vangelo in Cristo. E allora Dio ci aiuti che possiamo cominciare ad amarci sul serio, come Gesù ci ha amati dalla croce, prima di risuscitare. Cosa ha fatto Gesù in croce? Ci amava. E adesso arriviamo noi, bravi religiosetti, che ci lamentiamo della moglie, del marito, di questo, di quello, del pastore, della chiesa. Gesù in croce non si è lamentato di nessuno, è colpa dei farisei, non è mia. Aiutaci a non essere pieni di prediche, pochi frutti, pochi fatti. Allora Gesù, prima di resuscitare, cosa ha fatto? Ci ha amati in tutti i modi, tutti i modi. Allora ditelo a questi atei che la differenza, quando evangelizzate gli atei, ditelo che la differenza tra i milioni di religioni pagane e la verità unica di Cristo, Gesù, è la risurrezione. Questa è l'unica differenza. Va bene che, perché Gesù l'aveva preannunciata, non è stato un caso. L'aveva preannunciata. Solo Dio può fare questo. E molti muoiono perché credono in una bugia, in un'ideologia, in una guerra, in un politico, in un grande Zelensky, e vanno a morire. O Putin, o Biden, quello che ti pare. Quindi muoiono per una bugia. Però non lo sanno che è una bugia. Credono che sia la verità. Quella è la verità. Ammazzare tutti i russi, i nazisti ucraini, ammazziamoli. Loro dicono che è la verità. Credono che è la verità e muoiono per questa verità, che è falsa. Però chi morirebbe sapendo che è una bugia?
Nessuno.
Quale degli apostoli che sono morti, martirizzati, sarebbero morti per testimoniare che Gesù è risorto? La famiglia di Gesù era antagonista. Giovanni 7,5 dice ai suoi fratelli non credevano in lui, i fratelli, amici cattolici, dice fratelli, non dice cugini, la zia, il cognato, la suocera, dice fratelli. Quando vogliamo svegliarci è sempre tardi. Giovanni 7,5, i fratelli non credevano in lui. Erano antagonisti perché dicono, sai se uno vuole veramente una cosa così tanto, perché dice 500 testimoni hanno visto Gesù risorgere. E sì, però dicono gli atei, sai, se tu vuoi una cosa così tanto, allora ti puoi avere sogni, puoi avere illusioni che Gesù è risorto. I fratelli di Gesù, ti pare che si sforzavano per credere in Gesù? Lo perseguitavano.
Even Paul.
Sì, niente di meno che un miracolo poteva cambiare, convertire questa gente. Quindi ditelo. Sì, anche Paul. dice John, ricordati di Paul.
He was persecuting the Christians. He was a Pharisee, and he would just because he had a hallucination, he'd become a Christian.
Sì, Paolo che perseguitava i cristiani era un fariseo.
And so just because of a hallucination, he becomes a Christian.
Oh, perché ha avuto una allucinazione o è diventato cristiano?
Ma ci sono dottori che dicono che se la gente desidera una cosa così tanto, alla fine c'è dell'allucinazione. Ma Paolo desiderava così tanto di ammazzarli.
No, Paolo non era così.
Il cristianesimo, Cristo, è l'unica religione vera. Avete capito, amici atei, politici atei, amici islamici, amici testimoni di Geova che non credete in Gesù, divinità? Che vergogna. Si chiamano anche cristiani. Tu hai preso il microfono perché?
Per dire che la tomba della religione dei cristiani è vuota. La tomba è vuota.
E certo.
Questa è un'altra...
E la religione la riempite di bugie. Amen. Però non è sufficiente una tomba vuota, se il cuore è anche vuoto. Ci vuole l'esperienza con Gesù. Tomba vuota o quello che ti pare... è l'esperienza con Gesù che mi ha convertito. Cioè, quando io ho ricevuto lo Spirito Santo, sono esploso. Niente, nessuno poteva convincermi di una cosa diversa. Perché tutto il mio corpo è esploso. Gesù è venuto.
Grazie, Signore.
È venuto due volte. Prima avevo 9 anni che mi sono salvato. E poi sono rimasto sotto la coltre del mondo. Orribile. 25 anni, Gesù è tornato, è venuto a me, mi ha battezzato nello Spirito Santo e sono esploso. Per grazia di Dio sto ancora esplodendo. E controllate se sto esplodendo, altrimenti rimproveratemi duramente. Sveglia, frate Giuseppe, c'è tempo per morire. Diamoci da fare.
Amen.
Guarda, le religioni possono al massimo testimoniare di aver letto un libro che parla di cose grandiose. Ma nessuna religione ha testimonianze che quella veramente sia la verità di Dio. Va bene? E i discepoli hanno testimoniato che Gesù aveva detto che sarebbe morto e risorto, cosa che poi è avvenuta. E poi loro, dopo la resurrezione di Pasqua, dopo cosa hanno fatto loro? Sono scappati tutti. Uno va a pescare e l'altro gli ha detto: vengo anch'io. Quindi, nonostante tutta la predicazione per 3 anni e mezzo, tutti a pescare, tutti pesci vendoli sono diventati. E allora Gesù, loro si avvicinano alla riva e vedono uno lì con un fuoco acceso. Uno altro dice: è Gesù. E Pietro subito si butta a mare, si butta in acqua. E Gesù dice: venite a mangiare. Stava cucinando dei pesci. Immagina la scena. Gesù che accende il fuoco, abbrustolisce dei pesci. Loro attraccano la barca, vengono e nessuno gli chiedeva niente. Era Gesù risorto. E lì cominciano a cambiare. Dice: ma allora era tutto vero. Alleluia.
Alleluia. Amen.
E allora tutte le religioni, ce ne sono milioni di religioni, testimoniano che uno ha detto di essere profeta di Dio, lo dice lui, io ci credo, ci vado dietro, ma non è che hai visto niente però. Ma i discepoli avevano visto il risorto, avevano visto il regno di Dio in Cristo. Per questo Gesù e il cristianesimo sono unici al mondo. E questo per via anche di tutta la profezia. Amen.
Amen.
Alleluia.
Grazie,
Angelina, Signore. Io ti benedica.
Alleluia. Amen.
Scusa, so che tu con l'orario non ci sei. Io e te non siamo mai d'accordo con l'orario.
Ah, ma vabbè, come non siamo d'accordo? Ce la facciamo ogni programma.
Sì, perché passo e chiudo.
Misericordia di Dio.
Chiudiamo. Angela,
sì.
Io ti darei quasi quasi il microfono.
Abbiamo un'altra storia vera di un martire che è morto nel giorno di Pasqua. Leggiamo la storia di Policarpo.
Polycarp was a student of John the Apostle and became the bishop of Smyrna, a major city in the Roman province of Asia.
Policarpo fu allievo dell'apostolo Giovanni e divenne vescovo di Smirne, un'importante città della provincia romana d'Asia.
He was a leading figure in the early church, known for his strong faith and his willingness to die for Christ.
Fu una figura di spicco della prima chiesa, noto per la sua forte fede e la sua disponibilità a morire per Cristo.
During the persecution of Christians under Emperor Antoninus Pius in the year 155 at Easter time, Polycarp was arrested and brought before the proconsul of Smyrna.
Durante la persecuzione dei cristiani sotto l'imperatore Antonino Pio, nell'anno 155, durante la Pasqua, Policarpo fu arrestato e condotto davanti al proconsole di Smirne.
He was 86 years old.
Aveva 86 anni quando fu arrestato.
The proconsul offered him the opportunity to renounce his faith and sacrifice to the Roman gods, but Policarp refused, declaring his unwavering devotion to Jesus Christ.
Il proconsole gli offrì l'opportunità di rinunciare alla sua fede e di sacrificare agli dei romani, ma Policarpo rifiutò, dichiarando la sua incrollabile devozione a Gesù Cristo.
He said, I have served him for 86 years. He has done me no harm. How could I curse my king who has saved me?
Policarpo disse, l'ho servito per 86 anni e non mi ha mai fatto alcun male. Come potrei maledire il mio re che mi ha salvato?
He was then condemned to be burned alive at the stake. The flames surrounding him formed a circle, not consuming him, but rather illuminating him with a heavenly glow.
E fu quindi condannato al rogo. Le fiamme che lo circondavano formavano un cerchio senza consumarlo, ma illuminandolo con un bagliore celeste. Wow! Meravigliosa testimonianza. Grande esempio di fede e determinazione.
Emma, I believe after they try to burn him.
E la storia dice che dopo che hanno cercato di bruciarlo sul rogo,
that he was killed, he was run through.
Ma lui non moriva, cioè non era consumato dal fuoco, hanno dovuto ucciderlo con
either a sword or a spear.
Con una spada o non siamo sicuri come. È questo che dobbiamo tutti prendere esempio e avere questo tipo di fede. Ma forse qualcuno pensa che questo tipo di cose succedevano solo 2000 anni fa, cioè persecuzioni così dure, martiri che danno la vita. Ma torniamo al presente, al mondo di oggi. Storia vera, 6 anni fa, sempre la domenica di Pasqua, pianti e lamenti hanno sconvolto lo Sri Lanka, quando estremisti islamici hanno fatto irruzione nella chiesa evangelica di Sion e in altre due chiese cattoliche, e poi anche in tre hotel per sferrare una serie di attentati suicidi. 253 persone sono morte, tra cui 50 bambini. Una parte di questi erano evangeliche e 171 persone erano cattoliche. Questo succede oggi. Quindi la Pasqua, sappiamo, è tradizionalmente un giorno di grande gioia, una celebrazione della vittoria di Cristo sul peccato, sulla morte, sui mali che affliggono il mondo, ma il corpo di Cristo non ha smesso di sanguinare. Ognuno di noi ha la sua croce e altre prove ci aspettano. Non ci stupiamo quando queste arrivano, ma prepariamoci ad affrontarle con fede, come dice 1 Pietro 4, verso 12 e 13. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 1 Pietro 4, versi 12 e 13. E leggiamo anche Filippesi 1, 29, che dice: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1, 29.
Gloria a Dio.
Amen.
Amen.
Grazie,
gloria,
Signore.
A Dio. Grazie, Gesù.
Gloria a te, Gesù.
Amen, Signore, benedici questa ricorrenza, Signore, questa resurrezione. Celebriamo Amen. La tua resurrezione, Gesù.
Grazie, Signore.
Fa che non sia una cerimonia morta, Signore, fa che non sia una cosa abitudinaria, fa Amen. Che sia il nostro cuore, Signore, che possiamo amarti come mai, aprirlo come mai prima, seguirti come mai prima, Signore. Essere veramente i tuoi apostoli, i tuoi profeti, i tuoi discepoli. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Vorrei chiederti una domanda, fratello Giuseppe, da parte di Grazia, proprio sulla storia dei martiri. Pace, amati fratelli, vorrei porvi una domanda riguardo alla tribolazione dei 3 anni e mezzo prima del rapimento. La domanda è questa. Se questa fase servirà ai figli di Dio che la passeranno per purificarsi, in quale modo il Signore purificherà coloro che morranno prima di quel tempo? Ovvero, quale sarà il metro per cui il Signore le riconoscerà come purificati? Saranno forse le opere, ovvero i frutti portati in vita o altro? Quello che voglio capire è perché alcuni dovranno soffrire cose estreme per essere ritenuti degni della corona? E altri invece no. Forse che quelli che dovranno passare la tribolazione sono già contati da Dio? E se sì, per quale motivo fa differenza? Cioè, perché alcuni si santificheranno in un modo e altri in un altro modo? Scusate se pongo magari domande stupide o superflue, ma riguardo alla fine dei tempi sto studiando da poco, fermo restando che grazie a Gesù e al suo Spirito Santo molte cose mi sono ben chiaramente rivelate. Grazie anche a voi e ai vostri insegnamenti negli audio della vostra radio. Grazie per avermi ascoltata. Dio vi stia accanto in ogni vostro momento, per Lui in questa vita, per ciò che fate. Vi voglio bene. Grazie. Dolce grazie.
Grazie Gesù.
Interessante la domanda. Allora, perché alcuni sono santificati in un modo, cioè
attraverso la tribolazione?
Una tribolazione così dura come non è mai stata? E altri santificano in un altro modo che sinceramente sembra più leggero.
E qual è la differenza?
Perché?
E qual è la differenza?
Sì.
E questo è interessante per quelli che seguono la bugia del rapimento prima della tribolazione. Praticamente loro non vengono santificati, non vengono tribolati, perché quelli sono purificati tramite la tribolazione. Ora, altri prima che muoiono prima della tribolazione, e il Signore li purifica in un altro modo, ma loro che credono al Vangelo di prosperità, che non credono alla tribolazione, come fanno a purificarsi? Tribolazione durante la tribolazione dell'Anticristo, tribolazioni che precedono l'Anticristo, gente che è già morta prima che arrivasse
sì.
l'Anticristo.
Sì, sì.
Guarda, andiamo da Pietro. Dovresti leggere Giovanni 21, 18 e 19.
In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse, seguimi. Giovanni 21, versi 18 e 19.
Qui Gesù sta dicendo a Pietro, gli sta anticipando in che modo sarebbe morto da martire. Quindi se prendiamo questo messaggio, lo separiamo, potremmo avere un'idea errata che solo Pietro sarebbe morto così. Però sappiamo invece che anche gli altri apostoli morirono martiri. Gesù sta dicendo a Pietro, e tu morirai martire, e gli altri non glielo dice. E allora dovremmo... si potrebbe dedurre, gli altri non sarebbero morti come
sì,
martiri,
sì,
sappiamo
sì.
che non è vero.
Sì.
E allora perché Gesù parla solo con Pietro?
E perché?
Perché? Se Gesù fece questa profezia su Pietro perché stava parlando con Pietro.
Facile.
Perché
stava
Gesù...
Stava parlando con Pietro.
Aveva appena finito di dargli un importante messaggio a Pietro, il messaggio di Giovanni 21, 15 a 17, se mi ami, nutri le mie pecore.
Sì, sì, sì.
E poi da questo messaggio sulla sua morte. Perché solo a Pietro? Stava parlando solo con Pietro.
Mm-hmm.
Gesù non poteva ogni volta chiamare 12, dice qua, riunione, immediatamente devo dire due parole a Pietro. Perché Gesù diede il messaggio alla Samaritana, Giovanni capitolo 4? Perché lo diede solo a lei, che non su questo monte, né a Gerusalemme, ma il Padre, bisogna adorarlo in spirito e verità. Perché Gesù lo diede solo a lei, Angela?
Ma non credo che è solo per lei, anche per noi, no?
Nella Bibbia, nel Vangelo, c'è scritto che l'ha dato solo a lei.
Sì, ma poi l'ha messo nella Bibbia, che la leggono tutti durante i secoli, e si applica anche a noi.
Ecco, allora, allo stesso modo, perché questi passano la tribolazione agli altri? No, perché sono vivi. Sono vivi il tempo dell'Anticristo e passano la tribolazione e vengono purificati dalla tribolazione. Quelli che vivono e muoiono prima della tribolazione vengono purificati da altre piccole tribolazioni, in altri tanti piccoli modi.
Sì, ma sembra che per alcuni è più leggera la prova e per altri è più dura, no?
Ma no, perché c'è gente che si suicida, c'è gente che abbandona il Signore, c'è gente che si ritrae indietro anche a perdere la vita eterna. Mm-hmm. Non stanno a giudicare quale è più duro e meno duro. Poi c'è la donna che fugge nel deserto e viene protetta, tribolazione per lei non sembra essere molto dura. Mm-hmm. Insomma, Dio sa chi di noi può sopportare una certa tribolazione e chi no. Quindi la tua domanda, cara Grazia, tratta del periodo di tribolazione.
Sì.
Grazia chiede: in quale modo il Signore purificherà coloro che morranno prima del tempo? Mm-hmm. Qui cerchiamo di capire bene la domanda, perché è una domanda molto profonda che sta facendo qua. Cioè, io dico, il Signore li purificherà a quelli che sono morti prima di quel tempo, né più né meno come ha sempre fatto. Dio non ha bisogno dell'Anticristo e la sua tribolazione e il suo marchio per purificarci. Ha sempre purificato i suoi santi per 6.000 anni, anche senza Anticristo, senza marchio. Non c'è bisogno di 42 mesi di tribolazione. Guarda, vai per Apocalisse 2, capitolo 2, lì c'è un esempio di 2.000 anni fa, appunto, verso 10.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, verso 10.
Allora, qui 2000 anni fa non c'era la tribolazione marchio della bestia, però c'era un'altra tribolazione. Mm-hmm. Ogni santo, ogni profeta, ogni martire in un modo o nell'altro ha passato la sua tribolazione.
Vero, sì.
Cos'è che disse Paolo alla vigilia della sua morte, secondo Timoteo 4? Vedeva avvicinarsi la morte e Paolo dice, verso 6 all'8.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Secondo Timoteo 4, da 6 a 8.
Certo che Paolo ha sofferto molto, certo, come ogni santo, ogni apostolo, molti di noi. Dio sa a chi è, Dio sa distinguere cos'è che ciascuno ha bisogno, cos'è che può sopportare. Paolo ha sofferto molto, ma non ha passato 3 anni e mezzo di tribolazione con il marchio della bestia. Mm-hmm. E allora come viene purificato Paolo senza Anticristo?
Ma ha avuto altri guai, sempre persecuzioni, sempre derisioni.
Ed è appunto quello che sto dicendo.
Sì, sì.
Ognuno c'ha. Ad ognuno il suo affanno, ad ognuno il suo tribolazione, problema, afflizione. Una moglie, un coniuge, un marito che ha un coniuge debosciato, che è veramente una tribolazione.
Sì, anche quello.
Tribolazione durerà 3 anni e mezzo, ma questo perché tutto il mondo deve essere provato. Ma non è che tutti devono passare 3 anni e mezzo. Mm-hmm. Ripeto, la Chiesa nel deserto che si rifugia per 3 anni e mezzo non passerà 3 anni e mezzo di tribolazione, perché la maggior parte se li passa rifugiata nel deserto di qualche tipo, può essere un deserto, può essere anche qualunque nazione. Cioè, Elia si rifugiò a casa dalla vedova di Sarepta durante la sua tribolazione. Comunque non credo che quella lunghezza, 3 anni e mezzo, sarà necessaria a tutti. Guarda, Gesù dice in Luca 16:10 che è fedele nelle cose minime e fedele nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto nelle grandi. Cosa vuol dire? Vuol dire che è sufficiente che siamo fedeli in qualunque tipo di tribolazione che Dio permette che cada su di me, su di te, su chiunque. Sì, non è Dio che la manda, ma che la bestia, no, è il diavolo. Però, attenzione, Dio le permette a volte, perché, e quello è il punto, abbiamo bisogno di una purificazione. E allora, i problemi che attraversiamo, grandi o piccoli, davanti a Dio, se siamo fedeli nelle piccole battaglie, è come se fossimo stati fedeli nelle grandi.
Amen.
Lui ci lava nello spirito, ci purifica, ci rende candidi. Davanti a Dio, che tu sei fedele nelle piccole tribolazioni, è come se fossi fedele nelle grandi.
Mm-hmm.
Luca 16:10, chi è fedele nelle cose minime, è fedele nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime, è ingiusto nelle grandi. Se noi siamo ingiusti, infedeli con quella... con quella moglie, quel marito, quel figlio, quei genitori, quel lavoro, quell'incarico, quella chiamata di Dio. Se siamo fedeli o infedeli in queste piccole cose, davanti a Dio siamo fedeli nelle grandi. Abramo ha offerto Isacco, uno. È come se ne avesse offerte 1.000, 10.000, 1.000.000, lo stesso. Quando sei fedele. Tu c'hai una luce, una lampada, non importa quanto è profonda le tenebre. Non importa, c'hai quella luce, illumina il tuo sentiero. E allora è sufficiente che siamo fedeli, fratelli. Fedeli in cosa? In qualunque tipo di tribolazione che Dio permette, che stiamo attraversando, grandi o piccole, davanti a Lui, se siamo fedeli nelle piccole, è come se fossimo stati fedeli nelle tribolazioni grandi. Davanti a Dio non c'è né grande né piccolo, c'è la fedeltà, e poi c'è l'infedeltà. Gesù ci lava nello spirito, ci purifica, ci rende candidi. Per esempio, Abramo aveva una tribù e viaggiava per i deserti a destra e a sinistra. Poi giunge il tempo che Dio gli chiede una prova, la prova suprema. Dice, devi sacrificare tuo figlio. La sua tribolazione non durò 3 anni e mezzo. Quanto durò? Forse 3 giorni e mezzo.
Ah, sì.
3 giorni era la durata del viaggio per andare al monte Moria ad offrire Isacco, Genesi capitolo 22. Non esiste nessun figlio di Dio che non sia passato per qualche tipo di tribolazione. Tu non ci sei passato, ma se sei salvato dovresti passare la tribolazione.
Il fatto è che quello che sta dicendo è che Dio guarda all'ubbidienza, non importa in quale età della storia tu vivi, Dio guarda la tua ubbidienza nelle cose piccole e grandi, e se tu ubbidisci, automaticamente il mondo ti sarà contro. Se tu segui Dio, il mondo ti combatterà e ci saranno tribolazioni, persecuzioni, non puoi evitarle.
Amen, amen, amen. Non puoi evitarle.
E così vieni purificato anche
sì,
tu, messo alla prova.
Non dobbiamo preoccuparci, passerò la tribolazione oppure no. È buono passarla così mi purifico, ma no, ti può purificare anche senza.
Sì.
E quelli che la passeranno, siccome si troveranno vivi, la passeranno. Alcuni saranno vivi e saranno rapiti, altri sono morti prima, non furono rapiti Gesù dalle nuvole, però furono rapiti, la loro anima viene rapita e portata in cielo.
Mm-hmm.
Va bene, guarda, vai a Atti 14. Atti 14, anche il Salmo 34, due scritture, Angelina. Atti 14, 22, cosa dice?
Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14, 22.
Grazie, Signore. Paolo stava dicendo, li esortava a perseverare, dicendo che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, non attraverso molto Vangelo di grazia, di supergrazia, Vangelo di prosperità e goderci la vita. Quelli lì non entrano nel regno di Dio, I cristiani che credono nel Vangelo di solo grazia e solo prosperità, io dubito che molti di quelli entrano nel regno di Dio. Che nel regno di Dio si entra all'incontrario, attraverso molte tribolazioni. Salmo 34, 19.
Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmi 34, verso 19.
E questo contraddice completamente il Vangelo della prosperità. Dio mi ha chiamato ad essere ricco, sfondato, a godermi la vita, perché mi ama. Ma non hai capito niente dalla Bibbia, però. Non hai capito niente. Molte sono le afflizioni del giusto. Salmo 71, 20.
Tu che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Salmi 71, verso 20.
Ma tutta la Bibbia è così. I giusti che sono nell'abisso, ho invocato il Signore, mi ha sentito, mi ha liberato, i legami e le gacce della morte mi prendevano. Va bene, attenzione al falso Vangelo, fratelli, attenzione al diavolo. Amata grazia, tu non devi temere. Dio ha tutti i nostri capelli contati e certamente ha le nostre afflizioni contate. E ci sono, io direi che ci sono tante afflizioni che non le attraversiamo perché Dio interviene. Non sempre, perché a volte servono anche le afflizioni e non saranno mai troppe. Cioè, in un modo o nell'altro, lui, Dio, ci asperge, ci fa bianchi, ci fa limpidi, ci fa puliti tramite il suo sangue, tramite la sua parola, che operano in ogni afflizione che ci troviamo. E questo però, queste cose ci purificheranno, però, se saremo fedeli, se saremo obbedienti, altrimenti la cosa non funziona. La stessa parola che purificava i discepoli, leggiamolo Giovanni 15,3, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato.
Amen.
Siete puri. La stessa parola che lui dava ai giudei non funzionava. Non è perché la parola non funziona, erano i giudei che non funzionavano. Primo Corinzi 6, Angelina.
Sì.
Versetti 10 e 11.
Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.
Capite? Se uno cammina in queste cose, va bene, non è chiamato al regno di Dio, tranne che c'è un pentimento e un cambiamento. Va bene? Ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, rapinatori erediteranno il regno di Dio. 11.
E tali eravate alcuni di voi.
Ma siete stati
lavati.
Siete stati
santificati.
Siete stati
giustificati
in quale
nel
nome
del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Primo Corinzi 6, versi 10 e 11.
Quindi siamo tutti peccatori di queste cose, di una cosa o dall'altra. Però siamo stati giustificati, santificati, lavati quando ci siamo ravveduti, ci siamo pentiti.
Mm-hmm.
E ci siamo messi a seguire Gesù, e quando ti metti a seguire Gesù non c'è la panca calda della domenica mattina delle religioni false, ma c'è la croce, ci sono le persecuzioni, ci sono gli oltraggi, ci sono i diavoletti che ci perseguitano. Giovanni 17, 17 dice: santificali nella verità, santificazione nella verità, la tua parola è verità. E allora, se vogliamo santificarci, fratelli, per evitare che Dio deve permettere una tribolazione per purificarci, per santificarci, la tribolazione è per santificare la Chiesa. Perché se la Chiesa che adesso dorme sulle panche, la falsa Chiesa, quando arriva la tribolazione si sveglieranno, si butteranno in ginocchio, pregheranno, digiuneranno, invocheranno il Signore, piangeranno, scapperanno dal marchio della bestia, scapperanno dalle persecuzioni dell'anticristo, invocando il nome di Dio, amandolo, benedicendolo, cercando di servirlo, e non guarderanno quegli altri che fuggono insieme a loro, se sono cattolici o protestanti, come fanno le false religioni di oggi, ma è un fratello. Non ci vanno a credere, credi nella Madonna o no, eccetera. Credi nel Signore Gesù Cristo, unico Salvatore? Sì. E allora cattolico, protestante, quello che è mio fratello. Tanti di noi passeranno per la tribolazione. Ma se viviamo ogni giorno come se fosse l'ultimo, in fedeltà, con tutto il cuore, non importa se saremo torturati o uccisi, saremo stati fedeli. Perché se tu sei fedele nel poco, nella tua piccola casa, nel tuo piccolo lavoro, con quella piccola pecorella che evangelizzi, fedele nel poco, domani sarai fedele nel mezzo della più grande tribolazione.
Amen.
Non avrai paura dell'anticristo, del suo marchio, di tutte delle religioni false che ci circondano. Perché sei stato fedele nel poco. Amen, gloria a Dio. Ti amiamo e ti benediciamo, Signore. Aiutaci, aiutaci ad essere fedeli sino alla fine. Come è scritto, Matteo 24, 13, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Amen. Grazie, Signore.
Va bene, qui non è un buon suggerimento. Non è Gesù che dice, vi suggerisco di perseverare. No. Gesù sta dicendo, non siamo salvati se non perseveriamo. Ah, dice la religione, dice, ho capito, ci salviamo per opere. No, non ha capito niente. Sta dicendo invece che se non perseveri sino alla fine, la salvezza tu non è che l'hai persa, non l'avevi. Non l'hai mai avuta. L'uomo che dice, non amo più mia moglie, o il marito, no, tu non l'hai mai amato, perché l'amore vero non è un portafoglio che puoi perdere, non è un telefonino con quello che spunta nella tasca di dietro delle donne che ti possono rubare, no caro, no, l'amore vero non si perde. Sono stato maltrattato, tradito, insultato da persone che avevo amato, e sai cos'è? Stavo parlando con Angela l'altro giorno, sai, io li amo ancora. Vero Angela?
Sì.
Io li amo ancora.
Amen.
Io prego ancora per loro.
Sì.
E mi hanno imbrogliato in tutti i modi. Altro che Bruto, figlio mio. Mm-hmm. Hanno infangato il mio nome, hanno detto bugie su di me. Ma sai, io gli voglio ancora bene.
E hai voluto pochi
perché
giorni
perché
fa.
Perché era amore vero, capito?
Ecco. Hai voluto anche scrivere loro, contattarli, vedere se stanno bene, come va. Però non abbiamo fatto niente per adesso. Quindi sì, l'amore quando li hai amati una volta ed è stato amore sincero, non sparisce così, continui ad amarli sempre. No,
io volevo, ho parlato con te, Angelo, vorrei scrivere tal dettagli e dire loro che li amo nel nome di Gesù.
Sì.
E però riflettendo qua e là, questi qua va a finire che equivocano. Chissà cosa penseranno. E loro abbiamo fatto niente. Vedi, quando oltrepassi la linea di non ritorno, dopo ti metti in una fossa che il pastore non può più raggiungerti. Il padre non ha potuto correre dietro al figlio prodigo, dove nella sua Sodoma dove era, buttarsi in ginocchio, oppure piangere, oppure abbracciarlo. Non ha potuto fare, non l'ha potuto, perché avrebbe frainteso. Ah, mio padre vuole che gli riporto i soldi. Sai, quando uno è malvagio nel cuore, tutti i suoi pensieri sono malvagi. E il padre non ha potuto andare a aiutarlo, Abramo non ha potuto andare a Sodoma a parlare con Lot, non ha potuto andare, avrebbe frainteso quella moglie posseduta che aveva Lot, avrebbe detto, ah, vieni qui per interesse.
Sì, sì, sì.
E allora questi fratelli non posso più scrivergli.
È così.
Non posso più dargli amore. Prego solo che un giorno tornino all'ovile. L'ovile che sia mio ovile, che sia di un altro pastore meglio di me, è uguale.
Amen.
Una cosa, non sono geloso, grazie a Dio.
Grazie, Signore.
Ma che almeno vadano a seguire Gesù, che almeno si diano da fare a portare frutto per il Signore che avrà perseverato sino alla fine, sarà salvato. Matteo 24, 13, il Signore ci aiuti a perseverare sino alla fine, perché quello sarà il nostro diploma di salvezza, perseverare sino alla fine. Angelina, perché alzi la mano?
Vorrei leggerti questo messaggio arrivato da parte di Emanuele sul soggetto che stiamo discutendo adesso. Dice Emanuele: io non penso che esista una prova più difficile di un'altra, perché la difficoltà della prova è compensata dalla unzione dello Spirito. Più la situazione è difficile, più l'unzione che Dio ci dà è potente e ci permette di uscire dalle nostre difficoltà. Grazie Emanuele. Questo è bellissimo. Più difficile la prova, più Dio interviene e ti dà quella forza, la capacità di superare. Quindi non avere paura che io attraverso la tribolazione mentre altri no. Dio dà a ciascuno secondo quello che ha bisogno e quando l'ha bisogno.
Amen.
Anche la nostra chiamata, della quale vorrei che parliamo un po', tra di noi le chiamate sono diverse e ognuno riceve i doni in base alle nostre chiamate. Non possiamo paragonare e dire: ma quello ha più doni, io meno, quello ha più tribolazioni, io meno. Il Signore
non,
dà a ciascuno.
Non ti paragonare mai. Accettati come sei, accettati come Dio ti ha fatto. Donne, non cercate di essere più belle di quello che siete. Non cercate di addrizzarvi il naso o storcere le orecchie. Rimanete così. Se il Signore vi ha create così, bellissime o mica troppo, è perché dovete stare così. È inutile portare tacchi alti perché così sembrate allungate. Rilassatevi, perché se cascate da quei tacchi vi potete rompere una caviglia. Non fate i pazzi.
Amen.
E uomini, non andate lì a perdere il tempo per fare crescere i muscoli. Una donna che vi ama per i vostri muscoli presto troverà un altro uomo con muscoli più grandi. State lontana da quella donna e da quegli uomini. Nel nome di Gesù.
Amen, amen. Parliamo un po' della nostra chiamata, perché Dio dà a ciascuno i doni che ha bisogno in base alla chiamata.
Perché ciascuno di voi, fratellini, ha una chiamata. Io ho la mia, voi avete la vostra. E ciascuno ha la sua chiamata dal Signore. Ma non potremo mai adempirla se non stiamo in comunione col Signore. Quindi comunione col Signore per scoprire qual è la chiamata. E se le cose non ti sono chiare, non fare come i lazzaroni col diploma che non fanno niente. Datti da fare e seguire la prima elementare, l'asilo, l'inizio del cristianesimo. Cos'è il Vangelo? Dare la salvezza di Gesù, dare amore ai familiari, alle pecore. E allora la comunione col Signore ci aiuta a capire se c'è una chiamata speciale. Nel frattempo tutti siamo chiamati a cercare le pecorelle.
Amen.
Quindi che nessuno use scuse stupide che Dio ancora non mi ha chiamata, non so quella la chiamata, per cui mi sento chiamato a grattarmi lo stomaco. No, caro. No, sei ingannato. Gesù cosa fa? Va nel deserto dove combatte il nemico e lo vince. E poi Gesù è pronto per l'opera che il Padre ha per lui. Ma Gesù si tiene in costante comunione col Padre e così vince ogni avversità. E Gesù di Nazareth, noi dobbiamo fare lo stesso. Ogni credente che ha fallito o è rimasto deluso da se stesso, anche se in misure diverse ci passiamo tutti, anche Gesù si scoraggiò nel Getsemani. Quindi niente di troppo anormale, lui si scoraggiò. È per questo che dobbiamo deciderci di seguire il Signore sino in fondo, altrimenti al primo attacco del nemico siamo nella fossa. E fu l'amore per il Padre che risolleva Gesù da Getsemani. Il suo amore per il Padre lo fa volare alto. E sarà il nostro amore per il Padre che ci solleverà dalle nostre fosse. Ogni giorno stiamo avanzando nella nostra battaglia. Siamo soldati. Ogni giorno stiamo avanzando. Perché non siamo morti, certo che stiamo avanzando. Facciamolo da coraggiosi, da forti, sorriso sulla bocca, raggi di sole negli occhi, il cuore diretto a Gesù. E allora non importeranno le tribolazioni finché viviamo in fede. Finché viviamo in fede vuol dire che stiamo avanzando e vuol dire che il nemico sta perdendo. Magari avanziamo piano, ma avanziamo. Come l'albero che cresce, mica lo vedi crescere, il bambino che cresce, mica lo vedi crescere, però cresce e cresce. Cioè in 2 Timoteo 2,4, la bella scrittura qui, cos'è che dice Paolo, 2 Timoteo 2,4?
Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. 2 Timoteo 2, verso 4.
1 Timoteo 6,12. Combattere.
Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. 1 Timoteo 6,12.
Vedi, la parola qui ci dice, ci chiama ad afferrarci.
Sì.
E con i marinai che si afferravano ai pali della nave, ai pali perché c'era il vento, c'era la tempesta, alcuni si legavano con una corda per non essere sbattuti fuori dalla nave, dalle onde. Afferriamoci a Gesù, leghiamoci a Lui con nostro amore, nostra obbedienza, nostra fedeltà. La parola lo dice chiaro, siamo soldati, siamo in guerra contro il nemico e siamo chiamati a vincere. Apocalisse 2,7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince,
io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2,7.
Gloria a Dio. Chi di noi non desidera di vivere dentro la Nuova Gerusalemme? Tutti. Lo leggiamo?
Dove?
Sempre 22, Apocalisse 22, 3 al 5.
Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22, da 3 fino a 5.
Grazie, Signore.
Amen.
Gesù non è venuto solo per pietà. Non è venuto perché aveva compassione di noi. Gli facevamo compassione. No, niente affatto. Perché eravamo poveri disgraziati, diretti all'inferno. Non è venuto per quello. Non era quello il primo motivo. Forse il secondo. Ma è venuto innanzitutto per liberare la sua chiesa sposa, prigioniera dal malvagio oppressore Satana. E per lo scopo di poter regnare insieme per tutta l'eternità. Gesù è venuto a liberare la sua sposa. Non è venuto qui perché gli facevamo pietà. La Chiesa era, e alcuni ancora sono, prigionieri delle catene spirituali. Gesù vuole liberarci. Non siamo solo chiamati a evitare l'inferno, preparato per il diavolo. Vedi Matteo 25, 41. Ma siamo chiamati a regnare con Cristo. Apocalisse 20, verso 4 dice: si misero seduti e gli fu dato da giudicare, e perché non avevano adorato la bestia nella sua immagine, né ricevuto il marchio sulla fronte, e tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Amen.
Apocalisse 20, verso 4. Gloria a Dio. E questo è sempre stato lo scopo primario di Dio, che potessimo regnare con Gesù, iniziare con 1000 anni e poi c'è tutta l'eternità, ma è necessario cominciare con 1000 anni. E allora lo scopo del nemico, del diavolo, era di mandare per aria questo piano di Dio, il piano era perfetto, il Signore è venuto per liberare la Chiesa perché il diavolo stava usando i nostri stessi peccati contro di lui, sì che le stesse leggi di Dio ci avrebbero condannati. Vedi cosa fa il diavolo? Cerca di usare le leggi di Dio contro di noi. Lo vediamo nella Bibbia, qua ci sono degli esempi, come in Numeri capitolo 22, perché succedeva che Balaam non poteva maledire Israele, perché Dio gli ha detto non puoi maledirla perché l'ho benedetto. E allora cosa fa questo mezzo diavolo Balaam? Va da Balak, il re di Moab, gli dice guarda, io non posso maledirli, che Balak gli dà un sacco di soldi al profeta Balaam per maledirli. Quelli che lui malediva erano maledetti. E allora dice guarda, io voglio i tuoi soldi, però non posso maledirli perché sono benedetti. E allora cosa fai? Dice, però possiamo fare in modo di usare le leggi di Dio contro di loro. Questo più o meno gli ha detto. E allora cosa ha fatto? Ha usato le prostitute del Tempio. A quei tempi c'erano dei templi che dentro c'erano delle prostitute, delle giovani donne, eccetera, che ti davano del sesso se andavi ad adorare i diavoli insieme a loro. E allora dice, guarda, le giovani donne, le belle donne di Moab vengono qui a invitare Israele ad adorare gli idoli. E quindi per il sesso che ricevevano andavano. E Dio gli ha dato una grandissima punizione, sono morti tantissimi. Uh-huh. Numeri 22, del 22 in avanti. Però cosa succede allora? Che il diavolo ha cercato di usare i nostri peccati di maniera che le stesse leggi di Dio ci avrebbero puniti. Mm-hmm. Che Balaam non poteva maledire Israele, però ha provocato Israele, ha adescato Israele a andare con le donne, con le prostitute, mm-hmm, di maniera che li avrebbe puniti Dio.
Sì.
Quindi
sì,
praticamente sì. Il diavolo cerca di usare Dio come una pedina, ma Dio non ci sta, Infatti qualcosa non funziona secondo i piani del diavolo, che voleva usare Dio contro di noi. Cosa è avvenuto? Lo sappiamo tutti, no? Cosa è avvenuto a Pasqua? A Natale? Cosa è avvenuto?
Sì, è avvenuto
Gesù. È avvenuto che
grazie,
è arrivato Gesù.
Amen.
Gesù scende dal trono.
Gloria
e
a
viene a nascere in una stalla.
Grazie,
dà
Signore
la vita per noi. Si carica dei nostri peccati. Va bene?
Amen.
È così che adesso non abbiamo più peccati.
Amen.
Basta, adesso è sufficiente che diciamo Gesù perdonami e sei pulito di nuovo.
Grazie Signore.
Va bene? E allora ti ricordi Apocalisse 12,4 cosa dice? Cioè appena Gesù è nato, subito il diavolo, qui presentato come dragone, si è piazzato davanti alla donna che stava per partorire per mangiare il bambino. Leggilo quello riguardo Apocalisse, Apocalisse 12, verso 4. Il dragone.
Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Apocalisse 12, 4.
Allora, che è successo? Non appena la donna qui rappresenta la Chiesa, la sposa di Cristo, e rappresenta anche Maria, la mamma di Gesù. Non appena Maria è lì incinta che sta per, sai, nella stalla di Betlemme, no? Allora cosa succede? Appena il bambino nasce, subito il dragone, attraverso il suo indiavolato Erode, va a uccidere tutti i bambini di Betlemme. C'è stato uno spazio di tempo, ovviamente. Verso 5.
Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Apocalisse 12, 5.
Ok, qui c'è un sacco di cose qui, Apocalisse 12, 4 e 5. Ella, che è la Chiesa, ma anche Maria, partorisce il figlio maschio Gesù. E Gesù, qual è il destino di Gesù? Deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei, che è Gesù, crocifisso, risorto, viene rapito vicino a Dio e al suo trono. Un sacco di profezie vediamo qui. Prima Tessalonicesi 4, 16, 17, e lì potete leggerlo con comodo, parla del rapimento. Cioè, dopo che Gesù rapito in cielo, noi veniamo rapiti al rapimento, questo però dopo 2000 anni.
Amen.
E poi vediamo anche la risurrezione e rapimento in Apocalisse 11. Mi leggi almeno quello lì.
Quale?
Apocalisse 11, 12 a 17.
Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7,000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato, ma ecco, il terzo guai verrà presto. Poi il settimo angelo suonò la tromba e dal cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni davanti a Dio si gettarono con la faccia a terra e adorarono Dio, dicendo: ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo gran potere e hai stabilito il tuo regno. Apocalisse 11, versi da 12 a 17. Alleluia, bellissimo. Quanta gloria, che bellissimo. Quanta lode, onore al Signore.
Grazie Signore.
Gloria, gloria.
E allora in conclusione, fratelli, le tribolazioni che passate, le difficoltà che passate, siate fedeli nel poco. E i fratelli che dovranno attraversare tribolazioni, che molti di noi presenti dovranno attraversarle, io credo che ci siamo vicini, però possiamo addestrarci adesso, allenarci adesso, prepararci adesso. Come? Essendo fedeli nelle piccole cose. Perché chi è fedele nel poco è fedele nel molto, chi è infedele nel poco, infedele nel molto. Noi vediamo Giuda che mormorava contro Gesù, si lamentava nelle piccole cose: perché sprechiamo questo profumo? Dovevamo venderlo, rivenderlo e guadagnare soldi. Mormorava nelle piccole cose e poi fallì nelle grandi. E allora, fratelli, cerchiamo di essere fedeli nelle piccole cose. In che modo? Andiamo a casa oggi o rimaniamo a casa e amiamo le persone intorno. Facciamo opere buone per le persone intorno. E allora il Fessacchiotto dirà: ma io non mica sono salvato per le opere. Ma Fessacchiotto, mica fai le opere buone per salvarti. Le fai perché? Per dare gloria a Dio.
Amen.
Adesso io vado a fare cose buone per mia moglie perché così mi guadagno la salvezza. Ma che razza di discorso rimbambito è questo? Ci siamo?
Sì.
Noi facciamo del bene perché è giusto. Alleluia.
Amen. Una cosa bella hai detto, che ognuno di noi ha la sua chiamata, ma non potremo adempirla se non stiamo in comunione con il Signore. Perché essere fedeli viene da l'obbedienza, viene dall'amore che abbiamo per Gesù. Se non abbiamo amore nel cuore, non faremo quei gesti di obbedienza perché non ci interessa.
Sì,
quindi dobbiamo crescere in quell'amore.
Da cosa viene generata la fedeltà?
E dall'amore che abbiamo, dal tempo che passiamo in comunione con Lui, sentendo la sua voce.
Dalla comunione con Gesù.
Sì, sì. E quella è la chiave principale della vita.
Dalla comunione con Gesù vengono generati tutti i nostri doni dello Spirito.
Sì, amen, amen.
Va bene? Sì, lo so che ci sono streghe e stregoni che hanno doni e anche loro è ricevuto da Dio, ma noi dobbiamo parlare come cristiani, non come stregoni.
Amen.
Noi, come dice Paolo in Angela, Romani 1,11, cosa dice Paolo?
Dice: infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. Romani 1,11.
Allora Paolo sta dicendo ai Romani, che era una chiesa cristiana a Roma, sta dicendo: io voglio venire a vedervi per comunicarvi, imporvi, elargirvi, benedirvi con qualche dono spirituale. Così dice, impartizione, come dice?
Dice, per comunicarvi qualche carisma.
Ecco. Comunicare vuol dire impartire. E chi è che li ricevevano questi qua? E ci avevano quelli che erano fedeli. Siamo fedeli nel poco, Gesù ci darà doni per essere fedeli nel molto. E la fedeltà comunque non è un dono. Sai che la fedeltà non è un dono? L'amore non è un dono, lo sai. Devo controllare la lista dei doni, che sono 9, 1 Corinzi 12. L'amore non c'è?
No.
La fedeltà non c'è?
No.
La gentilezza non c'è?
Perché no?
L'umiltà, l'ho detto, l'umiltà, no? Mm-hmm. Perché no? Perché questo qui è una cosa che Dio ha reso possibile a tutti. Anche gli animali sono amorevoli con i loro cuccioli.
Vero.
Anche il peggiore criminale al mondo che ha figli di solito li ama. Non sempre, perché ci sono persone che chiamare animali e offendere gli animali. Mm-hmm. Sono peggio degli animali. Per esempio quelli che abortiscono. L'aborto è una delle bestemmie più grandi che ci siano. Però se uno si pente... E allora il Signore lo perdona. Meno male, perché qui altrimenti non si salva nessuno, ragazzi. Angelina, il microfono.
Grazie, Signore. Andiamo ad alcune testimonianze?
Andiamo.
Prima è una testimonianza di guarigione da parte di Valentina, che dice: buongiorno fratelli, come state? Qualche tempo fa vi ho scritto per la mia nipotina, Helen, che non parlava bene, e fare una preghiera per lei. Voglio dire che la mia nipotina adesso parla benissimo, grazie al Signore. Grazie per la vostra preghiera che Gesù ha accordato. Grazie, grazie, grazie al nostro Signore. Amen. Quando prego con lei, la sua pronuncia è perfetta. E poi si mette ad ascoltare e cantare insieme la canzone Mashalem. E anche la canzone della bambina che canta Adoro te. E gli piace tanto, tanto. Grazie, Signore, grazie. Bello. Alleluia. Tanti abbracci in Cristo Gesù, tutta la famiglia grande della Chiesa dello Spirito Santo. Dio vi benedica. Amen.
Helen, ti voglio bene, ti amo tanto.
Bellissimi bambini.
Grazie Gesù. Controlla se c'ha la Bibbia illustrata. L'abbiamo già mandata, se no gliela mandiamo.
No, possiamo mandarla, sì.
Ecco, vedi se c'è una Bibbia illustrata per bambini, altrimenti gliela mandiamo.
Ok.
Cioè, noi siamo il tramite, ma sono i fratelli sostenitori che la mandano. Grazie. Amen. Fratelli sostenitori, che rendete tutto possibile qua. Angelina, a te il contatto.
Un'altra testimonianza di guarigione da parte di Loredana, che alcune settimane fa ha chiesto preghiera per guarigione alla pelle. E ci ha scritto dicendo: buongiorno carissimi fratelli, che Dio vi benedica grandemente e immensamente. Per quanto riguarda la mia pelle, ogni giorno mi sono imposta le mani sulla parte da guarire e ho pregato intensamente, cacciando il demonio con tutto il mio cuore. E oggi posso dirvi che finalmente sono guarita.
Alleluia!
Si è seccato completamente.
Alleluia! Ho detto alleluia!
Sia lodato il Signore nostro Dio. Amen! Gesù, se è sinceramente nei nostri cuori e lo amiamo a cuore pieno, non ci abbandona mai. Cari e dolcissimi fratelli, vi seguo ogni giorno e vi ringrazio nel nome di Gesù per ciò che fate per la nostra Chiesa. Prego ogni giorno per fratello Giuseppe, che Dio lo protegga sempre.
Grazie.
Lui e tutta la sua bellissima famiglia.
Grazie.
Vi amo tanto. Vi abbraccio fortemente. Un giorno ci incontreremo, speriamo, e allora faremo una grande festa insieme a Gesù.
Alleluia.
Vi amo, vi abbraccio, vi bacio tutti quanti nel nome di Gesù.
Grazie.
Cristo.
Grazie.
Amen. Dio vi benedica sempre. Loredana dall'Italia.
Loredana.
Grazie Gesù per avermi fatto incontrare questi fratelli preziosi. Tanto amore.
Alleluia. Lodiamo il Signore per te.
Amen.
Signore, ti lodiamo per fratelli come Loredana, fratelli e sorelle.
Grazie,
grazie
Signore.
Signore.
Gloria a te Gesù.
Come deve essere bello il tuo paradiso Gesù, che sarà pieno di Loredane.
Amen.
Sarà pieno di fratelli e sorelle così, tutte sorridenti. Alleluia.
Amen,
gloria
alleluia,
a Dio.
Grazie, Signore.
E fratelli, qui spero che non vi sia sfuggito, qui Loredana dà un bellissima testimonianza sulla guarigione, come potete ottenere la guarigione. Sai, a volte se non avete il tocco magico, io non ce l'ho, però potete usare il sistema della fedeltà. Allora dice Loredana, aspetta che lo ripeto, ogni giorno mi sono imposta le mani sulla parte da guarire e ho pregato intensamente, non dice mentre bevevo un caffè o una camomilla, ho pregato intensamente, cosa vuol dire intensamente? Tutto il cuore, tutta la mente, tutto lo spirito, senza distrazioni. Ho pregato intensamente, cacciando il demonio, con tutto il cuore, non dice mezzo cuore, non dice quando ho tempo, con tutto il cuore, e oggi posso dirvi che finalmente sono guarita, si è seccato il male completamente, si è lodato il Signore nostro Dio. Amen!
Amen! Grazie Gesù! Amen!
Cerchiamo di far entrare nella nostra zucca che il diavolo non può resistere per sempre contro il nome di Gesù. Amen. È ribelle, è disobbediente, fa tutte le finte, tutti gli inganni, non funziona, non è la fede, tu sei un pistola buona nulla. Non ci credete. Saremo dei pistoloni, dei fessacchiotti, ma io posso ogni cosa in Cristo Gesù. Alleluia.
Amen. Grazie Gesù.
Mai credere al diavolo, mai credere ai dubbi, sempre credere alla parola. Alleluia. Angela, il microfono.
Lo prendo io.
Altre testimonianze.
Lo prendo io.
Vai, vai.
Innanzitutto voglio ringraziare anch'io i fratelli che hanno pregato la settimana scorsa per me. Ho avuto un mal di schiena per 3-4 giorni e domenica avete pregato per me e anche qui i fratelli nella comunità. Ero bloccata, non potevo camminare, ero forti dolori.
Lo sappiamo.
Però sono guarita, il Signore mi ha guarita. E come dici tu, perseverare. Cioè, no, nel nome di Gesù, sono guarita. Imporre le mani. Grazie Signore.
Sì, cioè, quanto tempo ci hai messo?
3 giorni, 4 più o meno.
Sì, lo so, perché camminavi pieno di dolori.
Sì.
Ti benedica. E ti ho detto, vieni a chiedere preghiera 20 volte al giorno.
Amen.
E Dio la benedica, lei veniva e chiedeva preghiera. Alleluia.
Grazie Signore. Ringrazio il Signore per voi. Grazie Signore per fratelli che pregano per te, che ti sostengono. E grazie al Signore per questa guarigione. Ho potuto fare insieme ai ragazzi, a Paul, John, Jasmine. Questa settimana siamo andati a una cura, a una cassa di cura per gli anziani.
Come un ospizio.
Sì, e abbiamo fatto il teatro del Vangelo per loro. Non è la prima volta che siamo andati. Nell'estate siamo andati con delle verdure del nostro giardino.
Angela, ha messo le foto sulla radio?
Sì, una foto. Solo una.
Del programma
che abbiamo fatto questi giorni.
Nell'ospizio.
Sì. Sì. In questa casa di riposo ci sono 40 anziani, quasi tutti abbandonati dalla loro famiglia. O sono anziani che sono finiti in strada e qualcuno li ha portati lì. Cioè non hanno nessuno. Proprio nessuno. Abbiamo potuto fare la nostra piccola rappresentazione del Vangelo per Pasqua, mostrando anche le tentazioni del mondo, la crocifissione, la resurrezione di Gesù Cristo e come insieme a Lui possiamo vincere il male. Alla fine c'erano, di 40 anziani, lì nella sala c'erano 36, perché gli altri 3 dormivano, erano loro letti, non si potevano muovere. 36 anziani e 10 lavoratori. La direttrice, prima di cominciare, è andata in tutta la struttura e ha chiamato tutti. E correvano tutti i lavoratori. Dobbiamo andare, non possiamo non essere lì. La direttrice ci ha detto che dobbiamo essere tutti lì. E sono venuti tutti, una decina, 12 lavoratori che lavorano lì, giorno e notte. E, abbiamo fatto la rappresentazione per tutti loro e alla fine gli anziani e anche i lavoratori hanno pregato tutti per ricevere Gesù nei loro cuori e dopo abbiamo fatto una seconda preghiera per la guarigione. Le abbiamo spiegato con testimonianze, la testimonianza di John della sua guarigione e con altre testimonianze di guarigione e abbiamo spiegato che solo nel nome di Gesù si ottiene la guarigione e hanno pregato anche per guarigione dai dolori. Tutti.
Gloria a Dio.
È stato bellissimo. Alla fine del programma la direttrice ci ha detto che è rimasta sorpresa per l'attenzione di tutti gli anziani, perché di solito non si possono concentrare molto e non percepiscono tutto. però con il teatrino del Vangelo e le spiegazioni che abbiamo fatto dopo, tutti hanno ricevuto e capito il messaggio. Gloria, gloria a Dio. Voglio anche ringraziare al Signore e a tutti voi, carissimi fratelli, che ci sostenete con le preghiere, con le offerte e decime mensili. E voi ci avete messo in grado di poter portare a questa cassa di cura per gli anziani 500 kg di legumi. Abbiamo portato fagioli, ceci, piselli, lenticchie secchi, riso e anche una cucina a gas con 5 piatti, che la direttrice è stata molto felice. Ha detto, abbiamo solo una cucina, però siamo in tanti. È stata molto grata per questo.
Gloria a Dio.
E io ringrazio il Signore e a tutti i fratelli che ci sostengono.
Grazie, fratello.
Grazie a voi abbiamo potuto fare questo. Gloria a Dio. Perché abbiamo potuto seminare un po' dell'amore del Signore nei loro cuori, a questi anziani abbandonati. Grazie, Gesù. Alla fine del programma la direttrice e anche uno degli anziani hanno voluto dire qualcosa e io l'ho registrato per poter condividere con i fratelli. Ascolterete in spagnolo e dopo io vi faccio la traduzione in italiano.
Gloria a Dio.
Ecco l'audio della casa di riposo per gli anziani.
Yo le agradezco mucho a ustedes porque hoy día, además de traernos un bienestar económico, como usted dice, creo que lo más importante de la jornada fue lo que nos entregaron con la presentación que hicieron y el demostrarnos con qué increíble la comunicación que generaron con la representación, porque ellos muchas veces no entienden, pero vi que estaba muy atento. Lograron a través de la representación, yo creo que entendieron perfectamente el mensaje que ustedes quisieron transmitir. Así que nosotros no nos queda más que agradecerle en realidad que nos hayan dado este minuto de reflexión, porque no solamente se lo dieron a los adultos mayores, sino que también a nosotros como personas. Yo en personal le agradezco mucho porque en esta fiesta uno está como más sensible, ¿cierto? Como que a uno se le viene más Jesús en su mente y en su corazón. Entonces yo agradezco la oportunidad que nos dieron ustedes. Ya, muchas gracias. Yo pienso que dentro de la obra, cuando salió el demonio con todas las tentaciones, yo pienso que eso también fue un momento, porque uno de repente no ve que eso es, como usted dice, el internet, que nos dejamos de comunicar en esencia. Entonces, creo que en todo fue una reflexión, más que Jesús, más que de todo fue una reflexión, y que nos lleva en realidad a mejorar nuestra calidad de persona.
En nombre de todos los abuelitos, y aquí presente, yo también soy abuelo, estamos muy agradecidos por la visita que lo hicieron hoy día, y muy amena. Teatro, la obra teatral que lo dieron, que años que no veíamos una obra teatral así. Y estamos muy agradecidos en nombre de todos los abuelitos y las abuelitas igual. Un caluroso aplauso para usted y que le fuera viendo lo más bien posible.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Questo applauso è solo a Gesù che ci ha amati e che è venuto qui sulla terra per mostrarci il suo amore. Questo applauso è solamente per il Signore. Tutta la gloria al Signore. Ti amiamo, Signore.
In merito di Gesù, amen. Ti amiamo, Gesù.
Amen.
Cioè, noi siamo senza speranza, noi siamo strumenti inutili. Se il Signore non versa il suo Spirito Santo, qui non si muove niente, fratelli. Alleluia. Grazie, Gesù.
Adesso vi farò la traduzione di quello che ha detto la direttrice e il rappresentante degli anziani, che si chiama José. La direttrice ha detto così: oggi voglio ringraziarvi perché non solo ci avete dato un aiuto economico, ma credo che oggi la cosa più importante è stato quello che ci avete regalato con la rappresentazione del Vangelo che avete fatto. È stato incredibile la comunicazione che avete creato con gli anziani attraverso il teatro. Loro tante volte non capiscono le cose, però oggi sono stati molto attenti a quello che gli avete presentato. Siete riusciti con la rappresentazione del Vangelo di farli capire perfettamente il messaggio. Grazie che ci avete dato questi momenti di riflessione, e non solo agli anziani, ma anche a noi che lavoriamo qui. In questi giorni di Pasqua siamo più sensibili, pensiamo di più a Gesù e vi ringraziamo tantissimo. Della rappresentazione, quello che ci avete fatto riflettere di più è stato quando il diavolo è entrato sul palcoscenico con le sue tentazioni. Noi non ci accorgiamo che sono tentazioni del diavolo, come per esempio l'internet e anche altre cose. Non comunichiamo più tra di noi come persone. E questo ci aiuterà, questa riflessione, a migliorarci come persone. E dopo José, che è stato il rappresentante di tutti gli anziani, ha detto: nel nome di tutti gli anziani qui, siamo molto grati per la vostra visita e per il teatro che ci avete presentato. Sono tantissimi anni che non abbiamo visto un teatro. Grazie di cuore. Gloria a te, Signore. Sei meraviglioso e bellissimo.
Gloria a Dio, perché molti di questi magari non li vedremo più. Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. È importante di raggiungerli, perché queste persone anziane sono state abbandonate, si sentono abbandonati, nessuno li viene a trovare. E quando facciamo queste cose, a volte ci vengono in mente i nostri parenti, i nostri genitori, che li dobbiamo trascurare, tristemente. Però quando andiamo a questi luoghi li trattiamo tutti come se fossero i nostri genitori.
Sì, infatti alla fine Paul, come Gesù, va in giro dando cuoricini che dice Gesù ti ama, e li abbiamo abbracciati. Per tanto tempo dopo abbiamo parlato con loro. E uno dei messaggi principali che abbiamo dato è che non siete soli, che Gesù è con voi, con ognuno di voi. E tanti avevano lacrime negli occhi. È stato bellissimo.
Alleluia. È che la solitudine è una terribile malattia. Quando tutti ti hanno abbandonato, il diavolo ti dice che ti ha abbandonato anche Dio. Anche Dio ti ha abbandonato. E allora è importante che ci ricordiamo che Gesù è nei nostri cuori, di ciascuno di noi. È importante andare lì e farle sentire che Gesù è andato a trovarli, che Gesù li sta visitando. In maniera che quando vanno a dormire la sera sentono la presenza di Gesù. E Dio vi benedica, fratelli. Dio vi benedica. Angela, grazie.
Amen. Grazie, Signore. Andiamo alle richieste di preghiera.
Sentiva ad ogni passo la gente.
Preghiamo per i fratelli, preghiamo tutti insieme, preghiamo per Elisa.
Per liberazione da un acufene molto alto e un dolore continuo.
Marco chiede preghiera.
Per Davide, che ha 22 anni e guarigione da tumore, perché sta facendo delle chemio pesanti.
Nel nome di Gesù, guariti. Patrizia.
Guarigione dopo gli effetti collaterali di un antibiotico e anche conversione per la famiglia e per un posto dove vivere.
Ma sgridiamo il diavolo e i suoi mali collaterali. Provvedi un posto per Patrizia dove vivere, Signore. Provvedi, Signore, i tuoi figli. Lina.
Lina ha la polmonite per la terza volta in pochi mesi. Il medico dice che forse dipende dalla sinusite.
Signore, sgrido questa polmonite che non torni più. Vattene, Satana, di polmonite, tu non tornerai più da Lina. Esther, Giovanna e famiglia.
Guarigione da ogni malattia e infermità e per la loro salvezza.
Prego per la vostra salvezza nel nome di Gesù Cristo. Signore, sgrida l'infermità. Naomi.
Ha una brutta influenza e anche preghiera per il lavoro.
Amen. Così sia. Michela.
Guarigione da cistiti ricorrenti e contro qualsiasi maledizione.
Ti sgrido, Satana, streghe, stregoni, maghi, maledizioni, andatevene al vostro inferno. Michela, liberata.
Amen.
Francesco.
Guarigione al cuore e in tutto il corpo.
Amen. 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 Edoardo.
Guarigione agli occhi. Mercoledì farà un intervento. Confidiamo nel Signore che acquisti la vista.
Nel nome di Gesù Cristo, venga la vista su Edoardo.
Nel nome di Gesù. Amen.
Roberto.
Per trovare un nuovo lavoro in Germania.
Amen. Signore, provvedi i suoi bisogni. Maria Romina.
Per la situazione matrimoniale, la conversione del marito.
Amen. Mettiti in ginocchio davanti a Gesù, Maria. Confida in Gesù e continua a pregare in continuazione. Lega al diavolo e tanta pazienza e amore per il marito. Giuseppe e Esther.
Per la benedizione del loro matrimonio e anche della famiglia, Giuseppe ed Esther oggi celebrano 56 anni di matrimonio.
Auguri Giuseppe ed Esther, alleluia. Auguri nel nome di Gesù Cristo. In questa Pasqua, il 25, buon anniversario. 56 anni di matrimonio, Dio vi benedica. Sole.
Sole ha 5 anni e ha difficoltà a parlare per bene, si distrae con facilità anche mentre le parli, si scollega e le devi ripetere più volte le cose e poi è iperattiva e non riesce a fare cose con altri o in gruppo.
Nel nome di Gesù prego per lo Spirito Santo che scenda su Sole, prego per la benedizione di Dio su di te. Che oggi sia il cambiamento, da oggi tu comincerai a migliorare e migliorare e migliorare. Genitori inginocchiati per ringraziare Gesù. Salvatore.
Per il matrimonio.
Amen, amen, amen. Fatti forte, Salvatore. Cerca e cerca la volontà di Dio e quando la trovi vai forte, non farti fermare dal mondo né dal nemico. Christian, figlio di Salvatore.
Per protezione nel viaggio scolastico di 14 giorni a Bruxelles.
Amen. Signore, proteggilo col tuo spirito, Signore, proteggilo. Maria.
Preghiera di sostegno e liberazione e purificazione da spiriti maligni e di stregoneria.
Nel nome di Gesù vi leggo. Amen. Streghe, stregoni, tarocchi e spiriti del diavolo. Vi leggo, Maria. Sì, liberato nel nome di Gesù Cristo. Ringrazia il Signore, Maria. Gloria.
Gloria per saggezza.
Amen. Chiedi la saggezza e ti sarà data. E dagli una scrittura a questa sorella, va. Gloria. Giacomo, capitolo 1, dagli una scrittura.
Sì.
All'inizio dice chi di voi manca di saggezza.
Verso 5. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo 1,5.
Sì, ma devi chiedere con fede, continua a leggere.
Verso 6. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Giacomo 1 da 5 a 8.
So che le parole sono dure, ma quello che Giacomo stava facendo qui era cacciare i spiriti del diavolo che ci fanno dubitare e chiudono la porta alle benedizioni di Dio. Grazie.
Per l'evangelizzazione a una signora che sarà domani.
Amen. Dio ti dica la sua verità, che ti dica cosa devi fare. Nel nome di Gesù, vai con lo Spirito di Dio, la fede di Dio, e non premeditare. Riempiti il cuore di parola, di amore, di preghiera, ma non premeditare. Al momento dalla tua bocca proverranno fiumi di acqua viva che daranno vita e potenza e salvezza. Angela e famiglia,
per liberazione, guarigione, benedizione e protezione.
Grazie Gesù, credo che non hai dimenticato niente, qui c'è tutto.
E perché il Signore sta operando nella famiglia di Angela. Gli hanno detto a lei che ha il Parkinson, ma lei sta cacciando il diavolo ogni giorno e ogni volta che ci scrive dice: sto sempre meglio, sto meglio di ieri, meglio, sempre meglio. Sta migliorando, non peggiorando.
Fratelli tutti, ascoltate quello che Angela sta dicendo. Ad ogni pensiero negativo, ad ogni avvicinamento di Satana, lei lo sgrida, dichiara la sua fede, la sua liberazione, guarigione.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, e dice che ogni giorno sta meglio. Fratelli, prestate attenzione, dovete insistere.
Amen.
In tempo.
Amen.
E fuori tempo, nel nome di Gesù Cristo, e sempre abbondando in lodi e ringraziamenti. Chiara e famiglia,
per protezione e benedizione su di loro dagli attacchi del diavolo.
Amen. E poi abbiamo anche un'altra fila di nomi, no? Alba, Marina, Domenico, Simona, famiglia, Angela, Sabrina, famiglia, Stellina, famiglia e parenti. Mi aiuti, Angela. Maria, Libero.
Maria, Libero, Valentina e famiglia, Roberta, Silvana, Marisa e famiglia, Massimiliano e Barbara, Giuseppe, Filomena e suo figlio, il fratello di Simona e anche Paola, e Rita e Maria Vittoria. Amen.
Signore Gesù, veniamo davanti a te, Signore. Non abbiamo niente da offrirti, solo peccati, Signore. Ma una cosa possiamo darti, il nostro amore, Signore. E prego che sia meglio di ieri. Prego che il nostro amore sia un po' meglio di fino adesso. Dobbiamo crescere il nostro amore per te, Signore. Solamente se cresceremo nell'amore per te, cresceremo nell'amore verso la moglie, il marito, i figli, la famiglia, verso tutti. Signore, aiutaci a crescere, che tu sei la fonte di tutto. Cioè, da te vengono tutte le cose belle, tutte le benedizioni, le liberazioni, tutto viene da te, Signore. Ma aiutaci a non venire a te, non venire da te per prendere. Aiutaci a non essere clienti col carrellino della spesa. Aiutaci, Signore, a venire da te per dare. Dare e dare e dare. Per essere come te, perché tu sei un Dio che sempre dà. Signore, tu sei rappresentato nel nostro corpo dal cuore. Tu sei il cuore del regno di Dio. Tu sei il centro della Nuova Gerusalemme. Ed è un grande cuore, un cuore che muore sulla croce per tanto amare. Forse quello che ti ha ucciso sulla croce è stato il crepacuore, l'attacco di cuore. Signore, vederti abbandonato da tutti. Se tutti quelli che tu avevi amato, perdonato, guarito, liberato, salvato, sentite abbandonato da tutti, da Pietro, da tutti i discepoli, tranne uno. Uno perché era chiamato il discepolo dell'amore, Giovanni. Aiutaci a essere tutti Giovanni, Signore, tutti discepoli dell'amore. In questa Pasqua 2025, Signore, vogliamo chiamarci Giovanni, il discepolo dell'amore. Grazie, Signore. Ecco, adesso prendiamo il pane che adesso per fede diventa il corpo di Gesù nello spirito, non nella carne, perché è proibito mangiare la carne, si chiama cannibalismo, si chiama, no, non è carne, questo è spirito, spiritualmente diventa carne. Sto spezzando il pane, fratelli, ecco, tutti quanti spezzate il pane, ecco, prendetene tutti in memoria di me, ha detto Gesù. Ecco, assicuriamoci che il nostro cuore è pulito, che non abbiamo risentimenti del diavolo, che non abbiamo mancanza di perdono del diavolo, perché quello blocca il perdono di Dio, quello blocca tutto. La mancanza di perdono verso chiunque che si è fatto del bene o del male, quello che è, blocca il perdono di Dio. Ecco, sto innalzando il pane e il corpo alla gloria di Dio. Grazie, Signore, per portarci questo corpo. Allora, tutti insieme, prendiamo adesso il corpo. Un soldato arriva in passo a Gesù. La gente si accostava per vedere colui che andava a morire. E la via dolorosa è la via del dolore. Oh, mio agnello, vede Cristo re Signore. Signore, benedici adesso questo vino sangue, grazie per averlo sparso, mentre vi sono religioni che per salvarsi devono andare a uccidere, per salvarsi devono fare guerre, invece la nostra fede, il nostro Dio, va Lui a morire. Lui in croce, tu sei andato. Grazie, Signore, per essere così bello, meraviglioso, amorevole, la verità completa. Grazie, Signore. Innalziamo il calice, fratelli. Ecco, prendiamo tutti insieme adesso. Grazie Signora, grazie. Grazie Gesù. Signore, la tua via dolorosa era l'esempio per noi, per le nostre vie dolorose, che dobbiamo affrontarle, percorrerle, superarle. Arrivare fino al tuo premio. E il tuo premio è il Calvario. Grazie Signore. Alleluia. Dio vi benedica, fratelli. Dio vi benedica. Grazie Gesù. Angela, a te.
Grazie Signore. Fratelli, vi amiamo tutti e siete sempre con noi. Siete sempre qui con noi perché siamo uno nello spirito, parliamo di voi, pensiamo a voi, preghiamo per voi e quindi siamo uno in Cristo, vi amiamo tanto. Il Signore vi riempi con il suo Spirito Santo, con potenza per affrontare e vincere ogni battaglia. Il Signore vi dia gioia nel cuore. Vi amiamo fratelli, tutti qui vi inviamo amore, Dio vi benedica.
Vi amiamo tanto, Dio vi benedica grandemente.
Ciao fratelli tutti, ciao.